Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea.
Allora, buonasera a tutti, è il numero legale, stasera discutiamo il punto finale del bilancio, la parola al sindaco.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io prima di entrare nell'ordine del giorno volevo a nome dare una notizia e penso immediatamente subito dopo esprimere a nome del Consiglio Comunale la solidarietà al maresciallo Ciliberti dei Carabinieri, che stamattina è intervenuto insieme a una pattuglia presso l'ufficio dei servizi sociali per cercare di riportare alla calma una persona che stava, diciamo, aggredendo o comunque minacciando gli assistenti sociali. Nella colluttazione, diciamo, che ne è seguita, perché questa persona non si è fermata di fronte alla presenza delle divise, maresciallo Ciliberti ha riportato la frattura del ginocchio ed è ricoverato all'ospedale di Civitavecchia, del ginocchio e del femore. E quindi volevo esprimere, ho già parlato direttamente con lui, col maresciallo Iodice, col comandante Iodice, comunque ho espresso a nome di tutto il Consiglio Comunale la solidarietà e il ringraziamento per quello che i carabinieri fanno, diciamo, in generale, ma poi questa mattina in maniera particolare. Detto questo, Presidente, volevo chiedere 15 minuti di sospensione, sia perché la Presidente Garretta, ma questo vabbè è un messaggio che è arrivato a lei, cioè, ma era per lei, stava tardando, e poi volevo verificare un attimo sia con l'assessore al bilancio che con il ragioniere del Comune la situazione ad oggi degli emendamenti, visto che ci sono state alcune evoluzioni. Quindi chiedo un quarto d'ora di sospensione del Consiglio.
Sospensione accettata. Si sospende il Consiglio Comunale.
Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale. Silenzio per favore. Sto iniziando il Consiglio. Silenzio per favore. Sto pure senza voce, quindi vi chiedo un atto di clemenza per la mia voce che non c'è più. Allora, signori, buonasera al sindaco. Signori, fate silenzio per favore, iniziamo il Consiglio Comunale. Sento delle voci in aula, sarà che io non ho voce, quindi devo comunque tentare di... Non posso urlarlo il Consiglio Comunale. Allora, dicevo, buonasera al sindaco, buonasera alla giunta, buonasera ai consiglieri comunali, le persone presenti in aula, ai radioascoltatori di Centro Mare Radio, nonché la Polizia Municipale sempre presente e solerte nello svolgimento del proprio lavoro qui in aula e nella città. Allora, dottoressa Avvocato, prima di dare inizio all'apertura dei lavori di oggi, dove si discuterà il bilancio annuale, dovrebbe rifare l'appello però, quindi il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011 in relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e programma triennale dei lavori pubblici, le chiedo cortesemente di fare l'appello per verificare il numero legale.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie dottoressa. Ringrazio anche i revisori dei conti presenti in aula e do la parola al sindaco per quanto riguarda l'illustrazione della delibera, poi la parola passerà all'assessore al bilancio e al dottor Rapalli, ragioniere del comune. Prego.
Grazie Presidente, buonasera di nuovo. Ci presentiamo all'annuale appuntamento che è l'approvazione del bilancio preventivo quest'anno con ancora più margine rispetto all'inizio dell'anno. Ormai da molti anni sta accadendo che i comuni sanno quanto possono mettere in bilancio non a gennaio o febbraio, ma molto avanti nel correre del tempo. Ora, come qualcuno potrà capire, fare un bilancio preventivo, questo vale da una famiglia fino a un'azienda, è fondamentale intanto per le attività dell'azienda, ma in questo bilancio preventivo sono importanti le somme ma anche i tempi, perché se è preventivo uno dovrebbe sapere all'inizio di quanti soldi dispone e come decide di spenderli. Dicevo prima che da molto tempo i bilanci non sono più preventivi totalmente, perché i comuni alla fine riescono ad approvarli maggio, giugno. Questa volta siamo arrivati a luglio e il governo aveva prima detto che il termine era il 30 giugno, adesso ha comunicato che il termine è il 31 agosto. Questo perché? Perché da quest'anno doveva iniziare quello che ormai penso che ci è entrato talmente dentro la testa che la parola è diventata molto familiare, che è quella del federalismo fiscale. Però ad una continua ripetizione della parola o delle parole federalismo fiscale si è accompagnata una non comprensione di quello che poi significasse questo federalismo fiscale. Si era, diciamo, ottimisticamente creduto che federalismo fiscale significava basta con la spesa storica, per cui in un comune si spende tanto, in un comune si spende poco, indipendentemente dagli abitanti, oppure che un ricovero ospedaliero costi in una regione 300 euro e che in un'altra regione costi 500 euro e deriva dalla spesa storica, ma poi qualcuno dovrebbe spiegare perché c'è questa differenza. Allora, il federalismo inteso in maniera positiva era quello di dire partiamo dai dati reali, cioè il fabbisogno standard, quanto dovrebbe costare un posto letto, chiaramente diviso a seconda delle specializzazioni, in Italia dovrebbe costare 350 euro, e beh, 350 euro è la somma che lo Stato rimborsa alle regioni, poi se qualche regione vuole spendere di più o di meno però diventa un fatto di autonomia impositiva. La stessa cosa per i comuni, i fabbisogni standard dovevano dire quanto serve per gestire al minimo dei servizi, al minimo diciamo dei servizi sufficientemente dignitosi, una città di 40.000 abitanti, servono 8 milioni di euro, gli 8 milioni di euro sono garantiti dal federalismo, poi i comuni possono responsabilmente magari mettere una tassa in più per dire noi faremo questo impianto con questa tassazione, però ne risponde il comune e ne risponde non solo dal punto di vista della sua capacità di fare le cose, ma ne risponde anche davanti ai cittadini, perché poi si torna a votare e i cittadini potranno accettare o meno che con quei soldi si è fatta un'opera oppure non si è fatta quest'opera. Quindi il governo ha preannunciato che il 2011 sarebbe stato da una parte l'inizio dei tagli 2011, 2012, 2013 agli enti locali, ai comuni, alle province, alle regioni, e i tagli ci sono stati per quanto ci riguarda circa il 30%, ma il 2011 dovrebbe essere, speriamo che sia, anche l'inizio dell'applicazione del federalismo fiscale. Il 31 maggio 2011, proprio per andare in questa direzione, si è svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la conferenza Stato, Città e Autonomie Locali. Non leggo tutto quanto il documento, ma leggo soltanto alcuni punti. Visto il comma 3 dell'articolo 2 del decreto 14 marzo 2011, che istituisce per la durata di 3 anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13, un fondo sperimentale di riequilibrio, quindi se l'italiano ha un senso, il fondo sperimentale di riequilibrio dovrebbe servire per riequilibrare i comuni che prendono poco in base agli abitanti rispetto a quelli che tradizionalmente prendono tanto. Abbiamo spiegato tante volte, mi scuso se lo ripeto, è che se un comune prendeva una certa cifra 20 anni fa ed ha magari diminuito gli abitanti, cosa che è accaduta in molti comuni italiani, continua a prendere la stessa somma aggiornata. Se noi 20 anni fa avevamo 15.000 abitanti, 20.000 abitanti e prendevamo una somma, oggi che siamo 40.000 continuiamo a prendere quella stessa somma aggiornata, ma diciamo chiaramente sempre poco è. Allora il fondo di perequazione e di riequilibrio doveva servire a questo. Il documento va avanti dicendo anche, ad esempio, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, quindi all'IVA, per ogni comune a luogo sulla base del gettito di tale imposta per regione, suddiviso per il numero degli abitanti ciascun comune. E voi capite che leggendo queste frasi abbiamo cominciato ad essere un po' ottimista, quindi anche l'IVA si raccoglie su base regionale e poi va distribuita una parte ai comuni in base agli abitanti, e quindi era quello che un po' tutto il Consiglio Comunale più volte, quando abbiamo parlato di questo fattore, si aspettava. Ritenuto in fase di prima applicazione della distribuzione del fondo di riequilibrio di far riferimento al solo fine di operare i calcoli di confronto agli effetti che si produrrebbero con l'applicazione delle regole dell'attribuzione dei trasferimenti erariali già vigenti, e poi andando più avanti, diciamo, la parte finale era questa: i pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e delle compartecipazioni IVA per l'anno 2011 vengono effettuati dal Ministero dell'Interno con la seguente tempistica. Il fondo sperimentale di riequilibrio in sede di prima applicazione attribuito per un ammontare pari a 2/3 entro il mese di giugno e per la restante quota entro il mese di novembre. La compartecipazione dell'IVA in sede di prima applicazione attribuita per un ammontare pari a 2/3 entro il mese di giugno e per la restante quota entro il mese di novembre. Purtroppo questo non è avvenuto, quindi questo fondo sperimentale di riequilibrio e compartecipazione all'IVA non sono ancora stati, che noi sappiamo, non sono stati nemmeno calcolati, cioè difficoltà su come si applichino, come si calcolino, e comunque l'istituto Lifel, che è una fondazione dell'ANCI, ha fatto una sua proiezione, ha parlato di cifre 2006-2007 per quanto ci riguarda, ma si tratta di pure congetture sperimentali, diciamo, non c'è nessuna certezza. Diciamo che ad oggi non è pervenuto nulla di questo che è scritto su questo accordo. Come elemento peggiorativo dobbiamo dire che c'è stato anche l'annuncio di un'altra manovra, quella, oltre quella già preannunciata un anno fa, un'altra manovra di, diciamo, di tagli ai comuni, alle province e anche alle regioni. Avrete, penso, tutti sentito dichiarazioni, cominciando da Alemanno, che è il sindaco della capitale, ma andando anche per altri amministratori locali sparsi in Italia, che hanno detto che se la prima era pesante di manovra, la seconda sarebbe veramente porterebbe all'affossamento degli enti locali, dei comuni, e quindi questi sono i dati. Oltre a questo, ma questo è un problema di cassa, oggi ci diceva ragioniere Rapalli che i fondi che dovrebbero sostituire l'ICI prima casa, che l'altro anno hanno sostituito l'ICI della prima casa, non del tutto ma diciamo in buona misura, l'altro anno sono stati distribuiti entro il 20 giugno, oggi che siamo all'11 luglio non sono arrivati, per la dispoli si tratta di 1,5 milioni che ancora non è arrivato. Io ho fatto questo quadro purtroppo pesantemente negativo, perché questa è la realtà nella quale ci troviamo ad operare. Se gli altri anni, diciamo, ci lamentavamo ma poi riuscivamo in qualche modo ad arrivare a un bilancio accettabile, quest'anno il bilancio è, diciamo, forzato, nel senso che possiamo dire che il bilancio migliore che poteva essere fatto date queste condizioni, come ha detto qualcuno anche in altre città, però sicuramente non è un bilancio che soddisfa intanto le esigenze dei cittadini, intanto le volontà delle forze politiche che compongono questa maggioranza. Però ci dice la ragioneria che o si porta un bilancio in pareggio e quindi si fanno pesanti tagli, oppure il bilancio non può essere presentato. Quindi per avere un bilancio in pareggio è chiaro che noi abbiamo dovuto fare tagli abbastanza pesanti. Per quanto riguarda le opere pubbliche, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, opere pubbliche e manutenzione straordinaria quest'anno saranno possibili solo con la vendita di alcuni terreni che il Comune aveva destinati ad attività artigianali e imprenditoriali, e questa vendita ci potrà, anche altri terreni destinati a edilizia economica e popolare, questa vendita potrà consentire di avere un fondo per le opere pubbliche e per le manutenzioni straordinarie. Quindi un bilancio di grande sacrificio per la collettività di Ladispoli, e noi speriamo possa essere ripreso da questo fondo di perequazione di cui prima abbiamo parlato, però allo stato attuale non c'è alcuna certezza che questo potrà accadere, ma soprattutto non c'è certezza sui tempi. Ultima considerazione, è chiaro che come ci sono emendamenti, proposte di emendamenti da parte della minoranza, anche forze della maggioranza hanno proposto emendamenti, avrebbero proposto anche più emendamenti. Il fatto che, voi sapete, emendamento significa dire che deve aumentare il fondo da una parte ma deve diminuire dall'altro. Questo riteniamo che sia di difficile attuazione, considerato, diciamo, la ristrettezza complessiva, e considerato soprattutto un altro dato, che i fondi che ci fossero eventualmente dalla vendita di immobili vanno comunque finalizzati solo a ristrutturazioni o opere pubbliche, quindi non possono essere spesi per servizi. Quindi questo è un'altra, un altro binario, diciamo, obbligato su cui si muove questo bilancio. Quindi, ripeto, non siamo assolutamente soddisfatti del bilancio che portiamo, è comunque un bilancio in pareggio, noi ci aspettiamo il riconoscimento dei diritti di questa comunità, perché voglio ribadire che quando si parla di fondi ai comuni non è che si parla di fondi agli assessori, ai sindaci, agli amministratori, i fondi sono quelli che servono per mandare avanti una città. Allora, da questa città i cittadini pagano tasse allo Stato in maniera regolare, secondo la media italiana, dallo Stato non tornano, non tornano i soldi sufficienti, o meglio, quelli giusti per una comunità di 41.000 persone. Questo l'abbiamo dimostrato più volte facendo paragoni con città simili. Quindi noi ci aspettiamo giustizia durante l'anno e comunque, non potendola avere immediatamente entro luglio, siamo costretti a portare un bilancio che sicuramente non può, lo ripeto ancora una volta e concludo, essere soddisfacente per le esigenze di una città che cresce. Concludo con un dato che sta accadendo in questi giorni, per farvi capire come che significa amministrare una città in crescita con tanti problemi anche sociali. In questi giorni il giudice ha dato la potestà, o meglio ha riconosciuto la potestà al sindaco, quindi al comune, su 5 minori. Non sto certamente qui adesso a illustrare tutto il dato, ma comunque può accadere che dei minori non abbiano condizioni familiari accettabili secondo i criteri dei servizi sociali, i comuni i criteri. In questi casi il giudice può ordinare che siano, diciamo, sotto la potestà del comune, del sindaco, che poi chiaramente affida ai servizi sociali e poi a delle case famiglia. Bene, questa decisione del giudice, che non solo è giusta, ma è comunque non discutibile, comporterà un aumento per il ricovero in casa famiglia di questi 5 minori di 110.000 euro che andranno a cadere nel bilancio. Sono sei minori che andranno, giustamente, ripeto, se ne farà carico la collettività, con 110.000 euro di bilancio che da qualche parte dovranno essere tagliati se rimangono così le cose. Questo per farvi capire che significa l'aumento degli abitanti, non soltanto per le spese ordinarie, ma anche per le eccezionalità che esistono e sono da accettare.
Grazie sindaco, la parola all'assessore Grimaldi.
Buonasera presidente, sindaco, assessori, consiglieri, pubblico presente in aula e i radioascoltatori di Centro Mare Radio. Io devo aggiungere poco a quello che il sindaco ha espresso pochi minuti fa. Noi stasera presentiamo un bilancio del Comune di Ladispoli, in parte dovuto a dettagli da parte degli organi superiori sovracomunali, però volevo in anteprima ringraziare il dottor Rapalli e il revisore dei conti, che noi per preparare questo bilancio stiamo dal mese di febbraio per cercare di riuscire nel miglior modo possibile di non tartassare i cittadini di Ladispoli. Sono 4 mesi che quasi tutti i giorni cerchiamo, dal taglio dei 10 euro al taglio dei 1000 euro al taglio dei 100.000 euro. Abbiamo riorganizzato un po' tutto ciò che riguarda la parte finanziaria e i nostri obiettivi sono quelli là di questa sera di approvare questo bilancio, che in definitiva è un bilancio, diciamo, pure che non colpisce i cittadini che hanno bisogno di un aiuto da parte del comune. Alcune cose tecniche quali sono? Noi per quest'anno, anche con questa difficoltà economica, siamo riusciti a mantenere inalterato quindi l'azzeramento dell'addizionale IRPEF per i pensionati che hanno un reddito di 15.000 euro l'anno lordi e i giovani lavoratori che hanno 8.000 euro di importo lordo annuale. abbiamo confermato molte spese sui servizi sociali, ciò che riguarda l'organizzazione dei servizi della pubblica istruzione, e mano a mano poi faremo discussione, se ci sarà modo di rispondere pure tecnicamente sui vari argomenti, i cittadini e i presenti potranno avere un quadro più chiaro della situazione di questo bilancio. Non mi voglio dilungare più di tanto perché dovremmo passare agli emendamenti. Ci sono parecchi emendamenti da mettere in votazione in Consiglio Comunale prima di passare alla discussione del bilancio. Quindi io mi fermerei qui e inizierei a far votare gli emendamenti per numero di protocollo come consegnato in comune. Poi passo un attimo la parola al dottor Ravalli.
Prego, Ravalli. Vabbè, cancello.
Sì, buonasera a tutti. Come anticipato già dal sindaco e dall'assessore Grimaldi, quest'anno è stato un bilancio estremamente difficile, ma come ogni anno, io dico, sottolineo. Quest'anno si sono unite a degli eventi imposti dal governo, anche eventi, diciamo, di spesa aggiuntiva al Comune di Ladispoli, che hanno denotato una certa difficoltà alla predisposizione al pareggio di questo bilancio. Ci sono voluti diversi mesi per trovare la quadratura del cerchio. In particolar modo mi vorrei concentrare su un paio di aspetti tecnici, che su alcune cifre che però danno un po' l'idea, diciamo, della difficoltà generale che passa al Comune di Ladispoli e non solo al Comune di Ladispoli, sottolineo. Iniziamo, questo bilancio ha iniziato la costruzione dall'anno scorso con la manovra di Tremonti, col DL 78 del 2010, che ha comportato un taglio agli enti locali per 1,5 miliardi. E questo si è tradotto per il Comune di Ladispoli in 605 mila euro in meno di entrate di trasferimenti correnti al Comune di Ladispoli. E per farvi capire un po' l'entità di questo taglio, cioè 605 è circa un 13% dei trasferimenti che noi avevamo avuto nell'anno 2010, e quindi un taglio abbastanza consistente. A questo poi, diciamo, si è unito il patto di stabilità, che quest'anno punta addirittura per i comuni ad avere un saldo positivo estremamente elevato, quindi per il comune di Ladispoli significa quest'anno avere un saldo obiettivo programmatico pari a 1,3 milioni positivo. Questo che significa nella sostanza? Nella sostanza significa che gli investimenti devono essere finanziati con entrate proprie, e questo è estremamente difficile in un contesto dove si fa fatica pure a coprire le spese correnti obbligatorie. Quindi, fatto questo quadro, abbiamo cercato di dare una risposta sia sul lato degli investimenti sia sul lato della spesa corrente. In particolar modo sugli investimenti abbiamo fatto fronte, diciamo, con alcune entrate che sono abbastanza ricorrenti, come quelle delle sanzioni al codice della strada, i parcheggi a pagamento, un pochino di recupero d'evasione, la buca lossi, che abbiamo destinato quindi a investimenti soprattutto in manutenzione e opere viarie. Poi abbiamo avuto, quest'anno abbiamo fatto un ragionamento sul patrimonio di un certo tipo, cioè piuttosto che avere terreni o fabbricati improduttivi che quindi comportavano spesso anche una spesa, l'amministrazione ha ritenuto strategicamente di vendere questo patrimonio che adesso ci accingeremo a mettere all'asta, che dovrebbe dare un importo complessivo circa 2,5 milioni di euro, per destinarlo ad opere pubbliche, quindi manutenzioni straordinarie e nuove opere pubbliche. questa vendita ci consente quindi anche di far fronte al patto di stabilità, in quanto le entrate del titolo quarto sono conteggiate in maniera positiva per il saldo degli obiettivi del patto di stabilità. Detto questo, dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia negativa, cioè si è verificato che quest'anno purtroppo non possiamo assumere mutui per investimenti, quindi quest'anno troverete sul bilancio 0 euro di indebitamento. Questo perché? Perché la scelta un pochino è stata motivata da quello che vi ho appena detto. Dall'altro, continuare a fare indebitamento e quindi aumentare e stressare la spesa corrente obbligatoria ci avrebbe comportato, non solo per quest'anno ma soprattutto per gli anni a venire, delle problematiche di quadratura di bilancio sulla spesa corrente abbastanza importanti. Sul lato delle entrate dobbiamo pure riscontrare, questo devo dirlo a onor di cronaca, delle diminuzioni. Abbiamo avuto l'addizionale comunale che è in costante calo, quindi diciamo, se posso dire una parola un pochino forte, il paese produce meno ricchezza e quindi producendo meno ricchezza questo ci crea una minore entrata del gettito addizionale comunale all'IRPEF. E stesso discorso vale per l'addizionale energia elettrica, i consumi sono notevolmente calati e quindi questo si riflette sull'addizionale energia elettrica che è un'entrata comunale, quindi in forte calo anche questa. Dall'altro abbiamo anche un calo, nonostante magari la cifra faccia presagire diversamente, ma adesso vi spiego perché, dell'entrata dell'ICI ordinaria sulle seconde case, in quanto si sta verificando il fenomeno che molti non residenti prendono la residenza al comune di Ladispoli e questo, diciamo, non è controbilanciato da altrettanti trasferimenti dello Stato, in quanto i trasferimenti dello Stato dell'ICI prima casa sono ancorati ai dati del 2009. Quindi che succede? C'è il fenomeno che se aumentano le prime case di fatto diminuisce l'ICI degli altri fabbricati, ma al tempo stesso non c'è una compensazione con i trasferimenti dello Stato. E un pochino siamo riusciti a salvaguardare questa entrata tramite il recupero che adesso faremo per la nuova variante al PRG che è stata approvata dal Consiglio Comunale, quindi opereremo un recupero in particolar modo sulle aree edificabili della nuova variante al PRG e questo ci ha consentito di mantenere grosso modo il gettito inalterato. Però anche questa entrata, per onor di cronaca, è un'entrata che sta soffrendo molto, diciamo, le scelte fatte dallo Stato. Per altro verso, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che comunque anche le spese correnti obbligatorie diciamo sono in aumento, questo perché logicamente una spesa di 3-4 anni fa, adesso faccio una nuova gara, logicamente il costo del servizio aumenta. E aumentano anche le esigenze dei vari servizi, dei vari assessorati e quindi questo comporta che si fa molta fatica a quadrare proprio le spese correnti obbligatorie. Due parole però voglio spenderle un po' su quello che penso che il bilancio da un punto di vista strategico debba essere fatto. Sicuramente adesso con l'assessore Grimaldi diciamo siamo in fase già operativa con la nuova gara, siamo pronti e questo è una notizia positiva per il bilancio del Comune di Ladispoli perché praticamente abbiamo allestito il nuovo ufficio tributi presso l'azienda speciale, abbiamo più personale e stiamo iniziando a lavorare, diciamo, a preparare gli atti per recupero dell'evasione. Quindi Il futuro del Comune di Ladispoli, secondo me, si reggerà in particolar modo su questo progetto di recupero dell'evasione, che dovrebbe consentire, permettetemi lo slogan, pagare tutti per pagare meno, cioè quantomeno io dico per mantenere le basi imponibili a un livello accettabile che ci consentono di coprire negli anni successivi le spese correnti obbligatorie, perché poi la manovra che è uscita adesso è una manovra pure questa molto pesante per gli enti locali, si preannunciano ulteriori tagli. Considerate 1,5 miliardi, non sono stati 600.000 euro in meno per il Comune di Ladispoli, si preannuncia un altro taglio di 1 miliardo di euro degli enti locali, quindi saranno altri 300-400.000 euro in meno di entrate per il Comune di Ladispoli, che se non vengono sopperite con nuova base imponibile derivante dal recupero dell'evasione, logicamente ci crea delle grosse difficoltà operative di pareggio, anche perché ormai con questi tagli che abbiamo fatto, diciamo, di discrezionale nel bilancio rimarrà il 2%, il 3%, quindi alla fine poi rimangono le spese del personale, i mutui e le spese per servizi, che sicuramente quantomeno quelle per servizi ci può essere una razionalizzazione, un miglioramento, e questo un pochino lo stiamo facendo con tutta una serie di operazioni su alcune spese di carattere strumentale, tipo autovetture, telefonia, energia elettrica, cercando di sfruttare al meglio tutte le convenzioni Consip che ci sono sul mercato elettronico. Però logicamente la spesa cresce, alcune entrate sono in difficoltà e far quadrare il cerchio non è semplice. Io mi fermerei qua, spero di non avervi tediato troppo, insomma, con questi dati, però era per completare un pochino un discorso politico fatto dal sindaco e dall'assessore con alcuni dati di natura tecnica. Poi sono qui a disposizione per eventuali chiarimenti.
Moretti, prego.
Grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione le relazioni che hanno fatto sia il sindaco sia l'assessore e anche il dirigente dell'area finanziaria. Prima di iniziare con delle considerazioni di carattere generale sul bilancio, volevo far notare come anche questa volta, sebbene il PDL sicuri di trasmettere a tutti quanti i colleghi consiglieri i propri emendamenti, di contro i consigli colleghi non ci inviano nulla e siamo costretti ad andarci a cercare gli emendamenti all'interno delle delibere. Comunque, nulla questio, abbiamo la possibilità di trovarle, ce le siamo lette e abbiamo potuto farci un'idea anche di quello che la maggioranza intende fare come modifica a questo bilancio. Io credo che oggi tutti abbiate sentito il telegiornale e abbiate ascoltato le parole del Capo dello Stato che sostiene con una frase lapidaria che possiamo superare questa crisi se siamo tutti un po' più seri. Ha fatto questo appello alle forze di maggioranza e di opposizione: con la serietà si supera la crisi. Nello stesso tempo la Comunità Europea esprime apprezzamento per la manovra economica che intende fare l'Italia, una manovra di lacrime e sangue che ci penalizza tutti, che parte dallo Stato e arriva fino al più piccolo comune, ma che è necessaria